I fascicoli che avete ritirato in ingresso sono esaustivi praticamente di tutte le risposte analizzate, quindi lì potete trovare il dettaglio. Qui ovviamente non è possibile esporre tutto. Il professore ha, come dire, illustrato in maniera sintetica l'essenziale, il messaggio fondamentale, però vale la pena forse riprendere qualche punto, non per approfondire, ma insomma, semplicemente per richiamare l'attenzione su qualcuno dei grafici che sono stati presentati. Quindi prenderei direttamente i grafici nella presentazione, a cominciare dal primo. Per ogni domanda che vedete ci sono sempre nei fascicoli completi le risposte di tutti gli ordini di scuola, di tutti, primaria, secondaria, di primo grado, secondaria, di secondo grado. E per la secondaria di secondo grado ci sono quasi sempre, molto spesso, anche le risposte distribuite per tipologia di scuola, dove le tipologie naturalmente sono state raggruppate perché sono troppe, ma per grandi somiglianze, famiglie, la famiglia delle scuole, degli studi tecnici e professionali che hanno a che fare con tecnologie a sfondo fisico-chimico, oppure gli studi tecnici e professionali che hanno a che fare con questioni amministrative, i licei. Il liceo scientifico è stato trattato da solo, perché c'era una curiosità legittima sul liceo scientifico in quanto scuola bersaglio di ogni possibile discorso sull'insegnamento delle scienze, in particolare delle scienze sperimentali. Il primo slide, vale la pena solo vedere questi tre sulle elementari, le medie e le secondarie superiori, per capire cosa vuol dire la rilevanza della didattica laboratoriale. In questo caso, come voi vedete, la risposta alla domanda con che frequenza accede in media al laboratorio di ciascuna delle sue classi, lì abbiamo detto dal mai al almeno una volta alla settimana, considerando come significativo dal punto di vista didattico una frequenza di almeno due volte al mese, quindi due volte al mese e una volta alla settimana, viene fuori che nelle scuole elementari la somma di questi due dati è intorno al 38% dei rispondenti. Nella scuola secondaria superiore, vado a quello, non quello dopo, quello subito dopo, ma quello dopo ancora, la somma di questi due dati è 26, 16, quindi è 36, 42%. Nella scuola media, questo vale la pena di essere notato, la percentuale è più bassa che nella scuola elementare, cioè apparentemente, almeno da queste risposte, succede che il numero di volte che si va per almeno due volte al mese, il numero di insegnanti che almeno due volte al mese frequentano un laboratorio o un ambiente, laboratorio in senso lato, ambiente di qualsiasi tipo, in cui si fa didattica sperimentale delle scienze, non supera in questo caso il 25%. Questi dati naturalmente non possono essere precisissimi per varie ragioni, una delle quali è che il tasso di risposta non è il 100%, questa è un'indagine campionaria che è stata fatta con criteri di campionamento diciamo statistici seri, però poi non possiamo garantire che il tasso di risposta sia, cioè ci sono dei dati delle persone che non hanno risposto. Non è neanche facile dire quant'è la percentuale di quelli che non hanno risposto, perché dovrebbe sapere caso per caso in quella scuola quanti sarebbero stati potenziali risponditori, però il tasso è comunque abbastanza alto. C'è da dire quindi che questi dati probabilmente sono leggermente ottimistici, sono un po' ottimistici, cioè le cose forse in pratica vanno pure peggio di come qui sembra, perché è presumibile dire che quelli che non hanno risposto sono peggio di quelli che hanno risposto, questo è probabile, però noi stiamo ai dati solidi che abbiamo e già questi parlano abbastanza chiaro. Per esempio il fatto che nella scuola media ci sia una tendenza alla sperimentalità minore che nelle elementari è, se volete, una sorpresa da un certo punto di vista, così come è abbastanza, non una sorpresa, ma è un segnale preciso il fatto che, e qui lo slide non c'è ma lo trovate nel fascicolo, che anche nel liceo scientifico il tasso, la percentuale degli insegnanti che frequentano il laboratorio in maniera significativa è 38%. In una cosa che si chiama liceo scientifico, solo molto meno della metà degli insegnanti portano i ragazzi in laboratorio in maniera significativa. E questo qualifica, ma lo sappiamo, questo dato conferma la nostra impressione, cioè che quello che noi chiamiamo liceo scientifico meriterebbe forse un altro nome, ma racconto episodi, insomma, quando fui responsabile della prima indagine IEA sulle scienze, che si fece, nella seconda indagine IEA sulle scienze, che si fece, indagine internazionale comparativa, all'inizio degli anni 80, 81-82, ci fu consegnato dall'Organizzazione Internazionale dell'Indagine un test di fisica, che era in gran parte basato anche su abilità che non potevano che nascere nel laboratorio. Noi non sapevamo a chi somministrarlo, appena lo vedemmo dicevamo vabbè, veramente non sapremmo a chi darlo, però l'abbiamo dato disciplinatamente ai tecnici industriali e ai licei scientifici, con risposte simili in un test con domande a 4 alternative, dove il tasso di probabilità, dove la probabilità di indovinare è del 25%, la risposta era del 27%, cioè appena un filino superiore, quindi al tirare la monetina per aria. Nel nostro liceo scientifico, capite? Nei tecnici è la stessa cosa. Perché curricolarmente noi non abbiamo in realtà un curriculum in cui l'insegnamento delle scienze nella seconda e superiore sia reale, sia vero. Scusate questa parentesi, è una parentesi, la chiudo. Vorrei invece rivedere un attimo il dato relativo alla impostazione delle attività sperimentali. Questo è, l'ha già detto il professore, ma vale la pena vedere i numeri. Abbiamo prospettato 4 modalità, che sono le più frequenti, le più conosciute dagli insegnanti. L'insegnante presenta un esperimento, spiega come va eseguito e poi osserva gli studenti che lo eseguono, cioè ti dico come si fa e poi tu lo fai esattamente come te l'ho detto. Questa era un'alternativa. L'altra era, l'insegnante esegue l'esperimento e dialoga con gli studenti. Abbiamo messo dialogo sugli studenti, non abbiamo messo la versione negativa perché nessuno l'avrebbe scelta, non abbiamo detto l'insegnante in maniera versativa e scattedra fa dimostrazioni, perché tu non dici già mai faccio una cosa del genere, ma se domandate l'insegnante esegue l'esperimento, lui, e dialoga con gli studenti, questo è quello che in effetti poi alla fine si fa nei gabinetti di scienze. Bene, queste due domande raccolgono il 63% dei casi la prima e il 61% la seconda. Le altre due domande che si riferiscono all'insegnante presenta un problema e lascia che gli studenti decidano come organizzare l'esperimento, questa è un po' forte come ipotesi, forse l'abbiamo calcato un po' la mano sull'idea, però il messaggio era chiaro, cioè lo studente viene immesso in una logica di indagine. Questo succede solo nel 18% dei casi. E non vengono eseguiti veri e propri esperimenti, ma vengono assegnati problemi di una certa complessità che durano un certo tempo, richiedono attività di vario genere, studio, raccolta dati, misure e suggerimenti. Queste sono le ricerchine o le ricercone. In questo caso, nel caso della scuola secondaria di secondo grado, solo il 17% imposta questo tipo di attività. Nella scuola primaria è ovvio che le cose si invertono radicalmente, cioè questa non c'è, questa c'è solo nella scuola secondaria, abbiamo messo solo questa trasparente. Se andate a vedere ovviamente i dati scoprirete che nella scuola di base, elementare e media, le cosiddette ricerche prevalgono largamente sul resto, ma andatela a vedere, non posso mostrare tutto. È interessante invece vedere ancora i due slide che seguono, che si riferiscono alle elementari e alla scuola secondaria superiore. La domanda qui è relativa al nesso che c'è fra uso del laboratorio e temi curricolari. Cioè volevamo vedere se in qualche maniera il laboratorio è correlato al curriculum, ai contenuti del curriculum. E le domande erano, che le attività sperimentali, le alternative erano queste, sono svincolate dai singoli temi e sono dedicate a percorsi multitematici, prima possibilità. Vengono realizzate solo per alcuni temi, l'attività sperimentale non è funzionale alla didattica, questo è un commento in realtà. Oppure vengono realizzate per tutti o per gran parte dei temi. L'attività sperimentale è funzionale alla didattica. Cioè, e qui nella scuola elementare è ovvio attendersi, in questo caso non c'è scandalo per la verità, che nel 71% dei casi le attività sperimentali sono svincolate da singoli temi e sono dedicate a percorsi multitematici. Questo è abbastanza logico in una scuola elementare, dove l'approccio non può che essere di tipo non rigidamente disciplinare. 17% vengono realizzate per alcuni temi, il 12% seguono puntualmente il curriculum. Nella secondaria superiore ovviamente si ha il contrario, però il dato è questo: nel 62% dei casi le attività sperimentali sono realizzate solo per alcuni temi, solo nel 26% dei casi sono realizzate per tutti o per gran parte dei temi. L'attività sperimentale, cioè funzionale alla didattica in senso stretto, sono svincolate dai temi, dedicate a percorsi tematici solo nel 3% dei casi. Cioè, in sostanza, prendiamo la risposta che uno si aspetterebbe, cioè che in una scuola secondaria superiore, dove si insegnano le scienze naturalmente, perché questa cosa non è che è stata chiesta a tutti, dove c'è una materia scientifica formalmente istituita con orario di cattedra e tutto il resto, uno si aspetterebbe che laddove il laboratorio esiste questo venga utilizzato in maniera sistematica. Questo è un altro modo di vedere la risposta delle due o delle tre volte, delle due volte o della una volta alla settimana, una volta alla settimana o due volte al mese, insomma. Ma ha un riscontro qui quella stessa domanda, perché ci dice questa risposta che l'impatto curricolare è trascurabile, non è forte quantomeno, è debole. C'è un impatto curricolare debole della sperimentazione. La sperimentazione in qualche maniera considerata, gli insegnanti lo sanno, in molti casi è considerata a volte un alleggerimento, qualche volta uno stimolo anche, intendiamoci. Qui non abbiamo riportato le risposte sugli studenti, ci sono due risposte, per così dire, ideologiche, fra virgolette, che abbiamo chiesto, due domande che abbiamo fatto, ma una è: i tuoi studenti apprezzano le attività sperimentali? L'altra domanda era: ma tu le ritieni importanti? Gli insegnanti non sono negativi da questo punto di vista, anzi sono positivi, e confermano che gli studenti, quando vanno in laboratorio, non hanno scelto il termine si divertono, ma lo ritengono motivante in qualche maniera. Ciò nonostante, e forse questa è la ragione per cui ci vanno in ultima analisi, ma però un vero e proprio impatto curricolare non c'è. D'altra parte, se si va a questo grafico, qui c'è un'ulteriore conferma della stessa cosa. Nella sua attività didattica assegna una valutazione specifica all'attività sperimentale? Non abbiamo detto un voto, state attenti, perché qualcuno ti può dire: ma io il voto non ce l'ho perché non ce l'ho nel quadro orario. Ma una valutazione specifica, cioè tu valuti se e come quel ragazzo ha fatto nel laboratorio. Il sì prevale ma di poco, cioè è alto il tasso di coloro che non valutano, che non ritengono di valutare come è fatto, come prestazione, come abilità, come obiettivo d'apprendimento quello che un ragazzo fa in un laboratorio. E questo, state attenti, che se parliamo con gli insegnanti, questo viene giustificato da loro stessi, dicono: che c'entra, io però cumulo tutto insieme, vedo il complesso, l'abilità, il laboratorio è solo strumentale a, cioè l'idea che nel laboratorio si sviluppino delle abilità specifiche degne di valutazione è una cosa che non sempre viene accettata dagli insegnanti di materie scientifiche. Sarebbe interessante vedere sulla disponibilità dei laboratori, ha già detto abbastanza il professore, cioè i laboratori non sono mediamente poco disponibili. Vorrei solo vedere quelli delle Fegli della, delle elementari, gli ultimi due trasparenti di questi, quello delle elementari, nord, ovest, centro, nord est e sud isole. Ecco, vedete questo grafico che va a scendere? Lo troverete nei fascicoli n volte. Non c'è una sola variabile positiva che non veda esattamente lo stesso andamento delle indagini OCSE. Esattamente lo stesso. Cioè, non c'è rimedio. Qualsiasi variabile noi assumiamo come variabile di qualità, l'andamento è lo stesso. Abbiamo provato con tutte le domande. Anche alcune domande strutturali, per esempio la domanda, la vedremo dopo, sulla possibilità di approvvigionarsi di materiali poveri strada facendo, anche questa è distribuita nello stesso modo. Ma volevo farvi vedere poi invece il successivo, disponibilità di laboratori, vedete, è significativo, qui va segnalato, che nel 57% dei casi, che sembra molto alto, è molto alto, sono disponibili laboratori, ma sono laboratori di informatica utilizzati per la disciplina. Quando nell'elementare si parla di laboratori, si parla prevalentemente di laboratori di informatica, e questo vale anche nella scuola media. Cioè il risultato complessivo di questa indagine è che quando si parla di laboratorio in senso stretto è solo quello di informatica. Per le scienze al massimo si parla di spazio attrezzato. Intendiamoci, nelle scuole elementari questo di per sé non è una tragedia, perché le scienze, la parte sperimentale della scuola elementare si può anche fare in un'aula normale, in genere si tratta di cose molto leggere, con attrezzature che sono veramente quotidiane, e quindi la normale aula in cui stanno i ragazzi a scuola è anche il luogo, e questo lo dice poi l'indagine. Cioè, lo si fa nell'aula normale. Purtroppo naturalmente il discorso non torna fino in fondo, perché quando si va a fare la domanda ma le attrezzature per portarle in un'aula normale ce l'hai, il tasso di risposta è molto basso, quindi in teoria sì, ma in pratica poi è difficile fare qualche cosa di significativo. Ma ripeto, è un po', io non so se essere contento o se avere un complesso di colpa, perché a suo tempo sono stato il responsabile del grande piano di finanziamento dell'informatica nelle scuole, e questo ha consolidato una stanza dove ci sono i computer, nonostante le nostre raccomandazioni, diciamo sparpagliateli il più possibile, fateli entrare dappertutto, mettetene uno per aula, metteteli nei corridoi e portateli in classe quando servono. Le scuole non sono riuscite a sfuggire, soprattutto le scuole di base, alla stanza con tutti i computer dentro blindata. L'alibi forte era: ma se noi ne facciamo così ce li rubano la mattina dopo, e quindi la stanza blindata, anche perché all'epoca, parlo ormai del 97, era un tesoro, una stanza con 15 personal computer, stampante eccetera, era un tesoro, e quindi la gente aveva... Questo ha un pochino, ha creato una cultura di rapporto con l'informatica nelle scuole che non va affatto disprezzata. Ha creato un'abitudine dalla quale poi sono scaturite altre buone abitudini, però ha anche un po' irrigidito il sistema. Per cui, per esempio, è evidente che quando noi facciamo domande sulla frequentazione del laboratorio di tecnologia nella scuola media, e il tasso di risposta è alto, apparentemente alto, di quello si sta parlando. Anche grazie al fatto che l'insegnante di informatica è lo stesso insegnante di educazione tecnica nella scuola media, quindi questo porta a questa ulteriore... confusione. Vale la pena di vedere anche almeno un trasparente sulla qualità delle attrezzature laboratoriali, e vorrei vedere quelle della secondaria superiore. Abbiamo fatto quattro domande per identificare quattro situazioni, no, abbiamo fatto una domanda con quattro alternative. Cioè, le attrezzature laboratoriali presenti nella tua scuola sono da considerarsi moderne ed efficienti. Poi abbiamo detto, ma sono delle cose che hanno delle attrezzature antiche ma utilizzabili, e quindi abbiamo detto antiche ma utilizzabili, oppure moderne ma obsolete, antiche e non utilizzabili. Si possono anche aggregare queste domande, ma insomma non vale tanto la pena. Si vede che le moderne ed efficienti sono solo nel 34% dei casi. Insegnanti chiamano mediamente nella scuola secondaria di secondo grado che per i loro laboratori, parlo quindi qui di licei, di studi tecnici e professionali, che solo nel 34% dichiarano di avere attrezzature moderne ed efficienti nei loro laboratori di scienze. Un 34% dice che ce le ha antiche ma utilizzabili. Forse qualcuno antiche l'ha preso in senso stretto, qualcuno magari l'ha preso in senso lato, voleva dire vecchie, ma insomma in realtà è antiche. Chiudo, sicuramente. No. Sì. Però il dato non è consolante. Cioè, il fatto che i laboratori vengano frequentati poco dipende forse anche da questo. Poi moderne ma obsolete, antiche e non utilizzabili, ovviamente c'è anche qui un discreto tasso di risposta. Questa domanda sulla possibilità di acquistare materiale a basso costo, apparentemente è una domanda bizzarra, in realtà è una domanda che abbiamo messo lì come indicatore di un buon modo di fare didattica delle scienze. Tutti gli esperti dicono che un buon modo di fare didattica delle scienze non è quella di comprare un laboratorio chiavi in mano prodotto dalla ditta tal dei tali, ma è quello di avere alcune attrezzature di base, l'acqua, la luce, il gas, quello che serve, e alcune apparecchiature di misura fondamentali, e per il resto inventarsi le proprie esperienze comprando di volta in volta quello che serve. Di volta in volta può voler dire proprio di volta in volta. Non posso fare un piano triennale per sapere che io, come dire, il prossimo maggio farò un'esperienza, come so, come si vede sul sito della NAFID Foundation, di astronomia fatto con un vecchio ombrello e con delle lampade. Oppure faccio una cosa, che ne so, con materiali che bisogna. Devo avere la possibilità semplicemente di comprare delle cose di basso costo. Tutti sanno che i bravi professori normalmente sono costretti a mettersi le mani in tasca. Tremonti non gliele mette le mani in tasca, ma loro se le devono mettere le mani in tasca, perché la scuola non è in grado di neanche formalmente di gestire questa situazione del vabbè, ti servono 50 euro per fare questa esperienza, le troviamo. No, non si o l'hai previsto. Non si può fare, ovviamente molto poco, ma o l'hai previsto 3 anni prima o non si può fare, cioè rientra in un piano d'acquisti, capito? No, didattica fuori. E qui la risposta è no, in grande maggioranza, soprattutto nella scuola primaria, ma anche in buona parte nella secondaria di primo grado, dove sarebbe più necessario, ma anche nella scuola secondaria superiore. Cioè è un pessimo indice questo, ripeto, bizzarro apparentemente, ma in realtà è un pessimo indice. Dice quella cosa lì, che una didattica delle scienze viva, non dico improvvisata, ma flessibile, inventabile, come dire, con abbastanza frequenza, non è materialmente e istituzionalmente possibile, anche per quella ragione. C'è una domanda, c'è una questione che circola. Abbiamo dovuto fare una domanda perché era interessante per il nostro gruppo di lavoro, ma interessante in generale. C'è una tesi, non una tesi, c'è una pratica molto seria, che è quella per cui i cosiddetti luoghi della scienza esterni alla scuola, i musei, gli istituti di ricerca, gli orti botanici, i planetari, eccetera, possono avere un ruolo importante nella formazione. È vero. Qualcuno si spinge molto in là dicendo è inutile comprare il laboratorio a scuola, tanto non servono a niente, perché mandiamo i ragazzi a fare questa cosa. Abbiamo voluto dare una misurazione, è vero oggi, che succede oggi da questo punto di vista. Abbiamo fatto una domanda, per esempio questa sulla secondaria di primo grado, c'è per tutti i livelli, la domanda era se frequentano uno dei luoghi poteva essere museo, eccetera, eccetera. Qui in realtà è la seconda domanda che abbiamo fatto in caso affermativo, cioè se ci vai in quel museo, come viene utilizzata questa struttura esterna, museo, parco, eccetera, eccetera. Nel caso, andiamo direttamente alla risposta che riguarda lo studente, nel 42% è stata di una visita guidata, nel 27% gli studenti assistono a esperimenti o dimostrazioni, solo nel 18% gli studenti eseguono esperimenti. Solo nel 9% dei casi la struttura esterna fornisce istruzioni e guide per eseguire esperimenti a scuola. Questo è il massimo. È quello, per esempio, che cerca di fare la Città della Scienza di Napoli o il Museo della Scienza di Milano. Però sono casi isolati. Cioè, questa indagine sul territorio mostra che questo modello, che è un modello santo, importante, in realtà è un modello che ancora oggi è molto debole, molto fragile. Che vuol dire che è inutile. Ma vuol dire che siamo ancora lontani da un ruolo di supporto forte delle istituzioni culturali esterne rispetto alla scuola. Direi che forse il resto lo andate a vedere per conto vostro. Interessante, fra i fattori che influiscono sulle attività sperimentali, quali sono i fattori più importanti? Cioè, quali dei seguenti fattori, secondo la sua esperienza, influiscono sulla possibilità di sviluppare attività sperimentali? 38% disponibilità dei laboratori. 37% dice preparazione del docente. 25% dice disponibilità del supporto di personale esperto. Qui, rispetto alla nostra ipotesi iniziale, sembrerebbe esserci una parziale smentita. Cioè, se noi abbiamo detto, ma disporre di un tecnico, di un esperto di laboratorio, di un supporto di laboratorio, è cruciale. Nel caso della scuola secondaria di secondo grado, solo il 25% dice che questo è un fattore importante. Però bisogna stare attenti, qui bisogna andatevela a vedere, la disaggregazione per ordine di scuola, perché è basso il tasso anche nelle scuole elementari. La verità è che molti non sanno neanche che questo è possibile, cioè non sanno che cosa... Se andate a vedere, per esempio, è dichiarato la presenza di un tecnico, è dichiarata importante negli studi tecnici, dove ce l'hanno. È un po' meno dichiarata importante nei licei scientifici, dove spesso ce l'hanno, qualche volta ce l'hanno e spesso non ce l'hanno, è un po' trascurata nelle scuole medie, perché non la vedono come una delle possibilità. Però su questa cosa forse varrà la pena di tornare. Comunque è importante che gli insegnanti dicano che la preparazione degli insegnanti è un fattore cruciale. Non è un'autoaccusa, cioè non siamo noi a dire che gli insegnanti hanno bisogno di essere formati perché non si sentono sufficientemente forti, lo dicono loro, cioè è una loro dichiarazione e quindi va presa sul serio.